Ben ritrovati, direi che possiamo iniziare, anche se ieri siete abituati ad un ritardo prolungato che a me non piace, preferisco iniziare in tempo, mi sembra una forma di rispetto. Anche se è difficile iniziare alle 2:30, è un orario micidiale, poi con la buona cucina bolognese diventa ancora più difficile, però penso che abbiamo la caffeina giusta, perché abbiamo un grande oratore qua con noi, che è un vero piacere ascoltarlo e rincontrarlo, Alessandro Meluzzi. Prima parlavamo e dicevo con lui, guarda, non so come presentarti, perché non so se avete letto, avete avuto il piacere di leggere uno dei suoi ultimi libri, che è L'infinito mi ha cercato. Se non l'avete letto, leggetelo, che è molto bello, è un racconto autobiografico, e ti avrei voluto dire, guarda, da formazione medica avresti dovuto mettere nel retro di questo libro, attenzione, può generare un senso di inferiorità. Perché... Devo dire che è ancora un giovanotto, ma ha avuto un'esperienza di vita straordinaria. Io citerò solo alcune cose, sarò ovviamente riduttivo. Voi leggetelo che capirete il significato di quello che vengo a dire. Perché Alessandro Meluzzi non è solo un volto noto della televisione, non scrive solo sui giornali, è psicoterapeuta, è docente universitario, è stato senatore della Repubblica, scrittore, saggista, fondatore di comunità di accoglienza, direttore scientifico della Scuola Superiore di Umanizzazione della Medicina, giornalista, autore televisivo, e ne avrei da andare veramente oltre. Ma veniamo al tema di quest'oggi, che è un tema bellissimo. Mi viene da dire che noi andiamo veramente alle fondamenta della società, e tra le quattro mura portanti almeno tre sono quelli del tema di oggi: famiglia, genitori e figli. E direi che sono, tra l'altro, una società che trema, scusate anche il riferimento, tra l'altro, ai fatti di ieri, ma una società che trema rispetto a queste fondamenta. E mi piacerebbe che oggi, prima di ciascuno di questi temi, venisse affrontato un punto interrogativo. Che cos'è la famiglia? Che cosa si intende per genitorialità? Che cosa sono i giovani oggi? Che cos'è la famiglia? Perché la famiglia è un processo in divenire. Se noi pensiamo alle famiglie di solo qualche decennio fa, e ho letto nel tuo libro, tu fai parte di queste famiglie, di queste comunità, oggi è una famiglia completamente modificata. Se pensiamo alla genitorialità, che cosa si intende per genitorialità? La genitorialità è un fatto del tutto recente. 50 anni fa non si aveva né modo, né tempo, non c'era neanche lo spazio culturale per intendere la genitorialità. E infine, che cosa sono i giovani? Perché i giovani rappresentano quel grande contesto. Intanto bisogna anche capire che età ci rivolgiamo, perché sembra che non si voglia mai più uscire dall'età della... Siamo sempre giovani, sarà vero questo fatto? E poi anche loro stanno subendo, anche di conseguenza, i cambiamenti della famiglia, delle grandi modificazioni. E mi piacerebbe anche che toccassimo un po', ma tu sei chiaramente, come dire, possiedi il dono della parola, quindi vai chiaramente a ruota libera, anche le contraddizioni che ciascuno di questi temi ha in sé. La famiglia, leggevo un dato, dal 94 al 2005 è aumentato il 74% dei divorzi, e questo porta inevitabilmente a delle ricadute sociali. La genitorialità, anche qui, si può ancora parlare di maschile e femminile, di padre e di madre? Io intendo in senso anche un po' provocatorio, Alessandro, capiscimi in questo. L'amicalità può coincidere con la genitorialità? E poi la difficoltà anche di essere genitori, c'è una società che non aiuta a essere genitori oggi. E infine i giovani, dove da un lato c'è una grande ambizione, a volte anche irrealistica, però si ha paura di crescere, si ha la paura di far fatica, si vuole essere adulti ma più su un piano formale che sostanziale. Insomma, mi sembra che davvero le tematiche di oggi creano le aspettative per un grande e bel incontro. Quindi a te la parola e mi pongo in rigoroso ascolto. Grazie.
Sei stato veramente troppo gentile, veramente fraternamente, nell'accoglienza e anche nella bellezza delle parole. Io non merito effettivamente un giudizio così positivo. Anche quel libro è soltanto un racconto personale, ma chi lo vorrà leggere è soprattutto un racconto di cadute, di fragilità, di difficoltà, di fatiche, di peccati, mi verrebbe di dire, anche se questo termine è un termine molto poco moderno e molto poco accettato di questi tempi, perché implica l'idea che ci sia una verità alla quale si deve rendere conto. E la nostra non è un'epoca che ami la verità, perché la verità implica un concetto, il fatto che ci sia qualche cosa che va al di là della nostra soggettività. Tutto ciò che è diventato anche oggetto e dominio della psicologia, per esempio. Siamo un festival di psicologia. E la psicologia nasce storicamente, direi, tutti voi siete, credo, in buona parte psicologi, studiosi, professionisti o studenti di psicologia, nasce in un contesto storico in cui la psicologia ritiene di potersi fondare come disciplina autonoma provenendo da alcune matrici preesistenti. Le prime cattedre di psicologia nascono in Italia a ponte tra l'Ottocento e il Novecento e nascono, guardate, proprio nelle grandi facoltà universitarie del Nord, a Torino, Milano, poi anche a Roma. La prima, se ricordo bene, è quella fatta dai psicofisici della scuola di Wundt nella facoltà di medicina di Torino, quando la presidenza della facoltà era retta da Jacopo Moleschott, un positivista venuto dall'Olanda, chiamato in Italia da De Santis, che allora era ministro della pubblica istruzione ed era un massone militante, e come molti massoni di quell'epoca, nel processo di sprovincializzazione, in qualche modo di decattolicizzazione della cultura e dell'università, si era premurato di fare venire in Italia molti accademici provenienti dalle università del nord Europa, per esempio dall'Olanda, dalla Germania, da Tubinga, da Amsterdam, da Utrecht. Moleschott veniva da Utrecht, per sprovincializzare la cultura italiana e fondare le scienze sulla base di quelle scienze positive che nella cultura sia medica che filosofica che psicologica italiana dell'Ottocento non erano ancora affermate. Quindi la psicologia nasce dall'idea che da due grandi matrici, la medicina e la fisiologia da una parte e la filosofia dall'altra, possa nascere una disciplina autonoma che si chiama psicologia e che si occupa oggettivamente del soggetto. È possibile occuparsi oggettivamente del soggetto? Oppure cadiamo immediatamente in una trappola epistemologica che è simile a quella del barone di Munchausen, che cerca di volare, anzi lui ci riesce perché non sa che non si può, tirandosi per il codino. Ma provatevi voi a sollevarvi da terra tirandovi per le stringhe delle scarpe o per le bretelle. Vi alzerete da terra? Ovviamente no, perché la leva che fa forza su un fulcro fa parte dello stesso sistema che lo solleva. Quindi occuparsi oggettivamente del soggetto è già in sé un'aporia logica. Però la psicologia nasce da questo. E anche le branche della psicologia che più di altre sembrano essere state delle profondissime cultrici della fondazione filosofica dello studio del soggetto, ne potrei citare tante, ma ne cito una di cui credo voi tutti, molti di voi, saranno conoscitori o cultori o forse addirittura studiosi, come la psicanalisi. In realtà, pur essendo centrata sulla ricerca delle modalità e delle leggi del funzionamento del soggetto, cosciente o incosciente, epistemologicamente non si distacca mai dalla dimensione della possibilità di una conoscenza oggettiva della soggettività. Giusto? Quindi ci troviamo comunque, Freud o non Freud, Jung o non Jung, Adler o non Adler, Horney o non Horney, Melanie Klein o non Melanie Klein, all'interno dell'epistemologia positivista. Qual è la conseguenza dell'oggettivizzazione della soggettività? Beh, tante, ovviamente. Alcune attengono alla storia della psicologia, altre meno. Ma ce n'è una che riguarda tutti, cioè per fortuna non gli psicologi, per fortuna non i filosofi, per fortuna non soltanto i medici, ma tutti quanti, ed è il fatto che la verità diventa, nella dimensione dello psicologico, nella dimensione dell'emozionale, nella dimensione del motivazionale, sinonimo dell'autenticità. Cioè nella nostra cultura moderna è molto difficile tracciare un tratto di distinzione concettuale e linguistica tra ciò che è vero e ciò che è autentico. Voi mi direte, ma cosa c'entra tutto questo cappello così astratto e teoretico sulla questione della famiglia, del rapporto genitori-figli e quant'altro. C'entra moltissimo, perché in realtà nella nostra cultura e nella formazione dei comportamenti individuali e collettivi l'autentico ha sostituito, prima in maniera strisciante, poi in maniera tumultuosa, poi in maniera incontenibile, il tema della verità. Nella nostra sensibilità viene percepito come vero soltanto ciò che è autentico e niente di ciò che viene sentito come autentico viene percepito come in contrasto possibile con il vero. C'entra questo con la famiglia? Moltissimo. C'entra perché consegna un individuo, anzi due individui, un uomo e una donna, disarmati da qualsiasi riferimento trascendente, disarmati da qualsiasi riferimento in qualche modo oggettivante, strutturante, alla tempesta della loro soggettività momentanea. E voi mi direte, ma che scoperta, è ovvio, ci mancherebbe altro. Bene, pensate un momento alle conseguenze di questo fatto sulla storia della famiglia. Immense. La famiglia negli ultimi, direi, 30-40 anni di storia occidentale è stata sostituita massicciamente da un'altra entità che non era mai esistita, se non come fenomeno marginale, come fenomeno elitario. L'entità che sostituisce la famiglia è la coppia. Qual è la differenza fondamentale tra la famiglia e la coppia? La differenza fondamentale tra la famiglia e la coppia si basa sul fatto che la coppia è fondata su un assioma, l'idea che i meccanismi che mettono insieme un uomo e una donna all'inizio della loro storia siano gli stessi che li possono mantenere insieme per un'intera vita. Il che ovviamente non è possibile, perché i primi meccanismi che uniscono un uomo e una donna sono la passione, la curiosità, la ricerca reciproca. E poi questa curiosità, questa passione, questo trascinamento reciproco viene sostituito progressivamente dalla tenerezza, dall'intimità e poi direi anche da un grande progetto comune, da un grande sogno che ad un certo punto include l'accoglienza della vita, l'allevamento dei figli. Questo grande sogno comune può avere qualche volta anche un sapore estetizzante o trascendente, può essere andare a fare i missionari in Africa o a fare l'agricoltura biologica, ma può essere anche gestire un allevamento di maiali a Castelnuovo Arangone, decorosamente. E infatti la famiglia era fortemente ancorata a questa dimensione di cui l'oggettività veniva garantita da due fattori fondamentalmente. La tradizione, cioè l'appartenenza ad una dimensione identitaria basata sulla memoria, che garantiva intorno alla famiglia anche una rete, diciamo così, di sicurezza o di condizionamenti sociali esterni, e dall'altra dei bisogni oggettivi di sopravvivenza. La famiglia era, e forse è, non lo so se lo sia ancora, non so neppure se oggi, come diceva chi mi ha introdotto, si possa parlare modernamente di famiglia o di famiglia in senso tradizionale, ma certamente la famiglia era innanzitutto in tutte le culture, soprattutto nelle culture tradizionali, soprattutto nelle culture pretecnologiche, soprattutto nelle culture contadine, fondamentalmente una unità di sopravvivenza. La coppia invece si basa su un assioma basato sull'autenticità e quindi sul fatto che le passioni che hanno innescato quel rapporto siano le stesse che sono in grado di mantenerlo, il che ovviamente non è possibile, non è possibile. E questo lo si vede, badate bene, in termini molto empirici, molto pragmatici. Non sto facendo della filosofia astratta del diritto familiare o delle pulsioni motivazionali degli uomini e delle donne e neanche una specie di sessuologia trascendentale. Sto dicendo quello che dicono le giovani coppie oggi, ma non parlo di quelle che hanno fondato la loro dimensione familiare sul nulla o su delle astrazioni non condivise. Ma parlo di quelli che invece pensavano di avere fondato la loro famiglia o il loro matrimonio, termine andato anch'esso un po' in disuso, su dei presupposti certi, ma che però, dopo un tempo relativamente breve, arrivano magari alla consultazione, a torto, a ragione, magari da uno psichiatra come me, che a torto, a ragione, ha fama di avere una piccola fama di avere una formazione cattolica, quindi di avere una certa visione del funzionamento della vita, della famiglia e dell'identità, e vengono portando ragionamenti basati sull'autenticità di questo tipo. Cesare dice: dottore, noi ci vogliamo separare. Cioè, perché vi volete separare? Perché non ci amiamo più? E perché non vi amate più? E dice: perché non ci desideriamo più come prima? Cioè, quando ci siamo conosciuti eravamo trascinati da un immenso desiderio, da un'immensa passione l'uno verso l'altro, adesso siamo sposati da 3 anni, convivevamo già da 2, scopriamo che non ci desideriamo più, che non abbiamo più voglia di fare l'amore, che non ci divertiamo più a stare insieme, però al tempo stesso è rinata in noi una nostalgia della nostra vita precedente. Io ho rivisto una mia vecchia compagna di liceo, io ho visto un mio vecchio amico che andavamo in palestra, il nostro cuore ribatte di nuovo, non si capisce perché dovremmo accettare la noia e il tedio di questa vita, e quindi nel nome dell'autenticità dei sentimenti noi riteniamo che sarebbe sbagliato rimanere insieme, perché sarebbe la costruzione di una vita sulla menzogna, sulla mancanza di autenticità. E quindi nel nome dell'autenticità e della sincerità della nostra soggettività noi vogliamo andare ognuno per la nostra strada, però ci sentiamo un po' combattuti, perché siccome ci siamo sposati, magari ci siamo sposati in chiesa, e magari ci eravamo promessi eterno amore ed eterna fedeltà, vorremmo perlomeno essere aiutati da lei ad essere liberati un po' dai nostri sensi di colpa, a non dover affrontare il problema della gestione di quel figlio nato, quando è nato, con troppa conflittualità, e questa cosa, come sapete, può assumere diverse forme strutturate. La psicoterapia di coppia, la mediazione familiare, quello che volete voi. Ma la sostanza è una, ed è che questi due individui, improvvisamente e senza saperlo, si sono seduti nel più basso livello etologico della condizione umana. Quello che fa dire ad una grande etologa della scuola di Hirschfeld, che insegna negli Stati Uniti, che si chiama Margaret Fisher, che la passione negli individui della specie Homo sapiens sapiens, dal punto di vista dell'attrazione reciproca, è del tutto paragonabile all'attrazione sessuale tra i primati scimmie antropomorfe. Cioè, le scimmie antropomorfe provano una vivace attrazione sessuale reciproca, il tempo, e formano successivamente un legame semistabile, che corrisponde al tempo che un piccolo Macacus resus, un piccolo babuino, un piccolo scimpanzé bonobo deve avere per raggiungere la completa maturità dal punto di vista della psicomotricità. Quindi, siccome un babuino, un Macacus rebus o uno scimpanzé bonobo, dal quale peraltro siamo divisi soltanto dallo 0,4% dei geni, cioè pochissimo, e secondo me qualcuno ancora di meno, diventano alla fine, come dire, dopo aver generato un piccolo o 2, ognuno riprende la sua strada e riprende ad accoppiarsi con altri membri del gruppo, secondo delle logiche che sono quelle della diffusione del DNA il più possibile, il più lontano possibile dalle proprie origini. Quindi, se noi accettiamo l'idea di essere semplicemente una scimmia senza peli, o con pochi peli, e non una scimmia di Dio, invece, è chiaro che il nostro comportamento può diventare del tutto sovrapponibile a quello degli altri primati. E quindi, nella logica degli altri primati, non c'è nessuna ragione che la coppia debba sussistere alla dimensione delle sue espressioni etologiche. Ma siccome per fortuna la realtà umana non è così, perché la nostra è una realtà in cui chi crede nel creato, il creatore, chi crede esclusivamente nell'evoluzione come fenomeno biochimico e genetico, il caso e l'adattamento, ci ha dotati di un ricco apparato fonatorio e manuale su cui si è intagliata una neocorteccia molto sviluppata ed una filogenesi di comportamenti simbolici e linguistici che per fortuna ci hanno resi molto molto diversi dagli altri primati. Volete una dimostrazione non ideologica e non basata su una possibile teologia applicata alla scienza di quello che sto dicendo? La nostra è l'unica specie di primati in cui i maschi e le femmine si accoppiano e possono accoppiarsi fuori dall'estro. Non hanno un calore in cui i maschi e le femmine si accoppino in certe stagioni dell'anno che sono vocate e votate alla riproduzione. Quindi questo vuol dire che è stato consegnato loro un sigillo, una scintilla di libertà che non è del nostro mondo animale. E di questo si vedono segni anche nella fisiologia, sia nella fisiologia maschile che nella fisiologia femminile. Per esempio, sapete perché la nostra è una specie, e questo ha fatto sì, per esempio, tra le tante conseguenze, anche dal punto di vista sociobiologico, anche dal punto di vista evolutivo, che la nostra specie sia l'unica in cui le femmine in età riproduttiva hanno un seno turgido fuori dal tempo dell'accoppiamento e dell'allattamento. proprio perché essendo fuori dal, essendo il meccanismo della sessualità e dell'eros, che mi pare di capire sia anche la definizione, la prima definizione di questo convegno, al di fuori della determinazione puramente meccanico-riproduttiva, questa creatura, scimmia di Dio, può scegliere di accoppiarsi come e quando vuole, fuori dal tempo dell'estro, e, non e quindi ancorando il fenomeno della trasmissione della vita ad una dimensione non determinata in termini naturalistici, ma determinata in termini simbolici e linguistici, e quindi questo ci consegna una libertà, che è quella che i credenti chiamano la libertà dei figli di Dio, che la Genesi chiama la maledizione dell'essere cacciati fuori dall'Eden, e quindi chiamati a partecipare per forza, con la coscienza, all'opera della creazione, dopo aver mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, e quindi essendo diventati coscienti e consapevoli di un Dio che ci ha voluti, per chi ci crede, liberi come Lui. E in questa dimensione di libertà noi quindi possiamo scegliere. Ed è per questo che l'autenticità è così importante nella nostra realtà e nella nostra vita. Ma questo non significa che l'autenticità possa essere completamente sganciata dal tema della verità. E qual è la verità rispetto al rapporto uomini, donne e genitori figli? Qui le cose diventano molto più complicate, ovviamente, perché il rischio di finire nel familismo ideologico è facilissimo. Perché troppi discorsi banali si sentono su questo argomento, che immediatamente dividono il campo secondo la più banale delle classificazioni, che è quella ideologica. Allora, da una parte sembrerebbe che ci fossero dei soggetti un po' datati che di volta in volta possono assumere la forma dell'ayatollah musulmano, del cattolico integralista, del sostenitore del tradizionalismo familiare o addirittura, come diceva un sociologo americano, del familismo criminale all'italiana, per cui gli italiani anticamente, forse adesso un po' meno, erano talmente appassionati del valore della famiglia da anteporre, diversamente dai popoli anglosassoni, il valore della famiglia a quello dell'individuo e dello Stato, in cui invece altre entità culturali, altri raggruppamenti culturali hanno ancorato di più la vita delle persone. Allora, se noi non vogliamo finire nelle banalità del dire o tempo, o mores, come vanno male i tempi, una coppia su due si divide, ci sono 35% di divorzi per ogni matrimonio formato, c'è una grande crisi delle relazioni familiari, dove andremo a finire? E dall'altra invece ci sono quelli che dicono, ma la famiglia del passato era un luogo di repressione, perché è vero che c'era la famiglia patriarcale dove stavano tutti insieme nelle campagne, però e nascevano 12 figli quando non c'era neanche da mangiare, mentre adesso nella più ricca e nella più opulenta delle società che ci siano mai state sotto il cielo, nasce un figlio 1,5 per coppia. E questo è un altro fenomeno interessantissimo, che se noi dovessimo descrivere l'esito esistenziale biologico della nostra specie dovrebbe preoccuparci. Com'è possibile che quando le disponibilità materiali erano davvero ristrette la vita non avesse difficoltà a propagarsi, ed è così anche in altre latitudini del mondo, e invece nella nostra realtà in cui il più povero dispone di più mezzi dal punto di vista della qualità della vita, della quality life, di quanti non ne disponesse Luigi XIV? Lo dico sempre questo. Luigi XIV, se aveva un ascesso a un dente, non aveva chi lo curasse, non avrebbe mai potuto sognare di prendere un aereo e di andare in America. Aveva un accesso alla cultura e alle informazioni che era un milionesimo di quelle del più ignorante di voi. Aveva a disposizione, come dire, calorie, medicine, viveva a Versailles, che era molto, come dire, apparentemente lussuosa e aulica come architettura, ma in cui non c'erano neanche i gabinetti. Quindi voglio dire che la nostra società, al di là di tutte le considerazioni che noi possiamo fare, è davvero una società con un'altissima disponibilità di beni. E in questa altissima disponibilità di beni c'è il più elevato senso psicologico di scarsità che sia mai stato percepito nella storia umana. E tra gli effetti di questa dimensione di scarsità c'è per esempio una certa difficoltà per ciò che attiene al tema della famiglia. Perché in questa dimensione di scarsità è molto difficile generare figli. Capite? E questo diventa ancora più vero se il concetto di disponibilità e di scarsità va al di là dell'aspetto puramente monetario, ma coinvolge anche quei complessi sistemi di aspettative che sono davvero alla base della formazione della ricchezza e della povertà. Vi dirò un altro dato, secondo me scandaloso dal punto di vista concettuale, per ciò che attiene al rapporto genitori-figli e al tema della famiglia. Sapete qual è il fattore che esperti dell'UNESCO, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno identificato come veramente predittivo della possibilità di limitare le nascite in quei sistemi geopolitici in cui i governi locali avevano deciso che contenere la demografia era un fattore di miglioramento dello sviluppo? Paesi in cui sono state fatte delle campagne sulla sterilizzazione semiforzata come l'India, paesi in cui ci sono leggi draconiane contro il secondo figlio come nella Repubblica Popolare Cinese, oppure le grandi campagne di diffusione di contraccettivi meccanici in Africa, e non soltanto per la natalità ma anche per l'AIDS, o la diffusione di contraccettivi chimici in Brasile, per esempio. Ecco, quello che si è visto, studiando ex post questi dati, è che il vero fattore che più di qualsiasi altro si mette in una relazione di proporzionalità inversa con le nascite, sapete qual è? Non sono le leggi, non sono i contraccettivi chimici, non sono i contraccettivi meccanici, non sono le campagne demografiche, non sono le sterilizzazioni forzate, ma sapete qual è? La scolarità delle donne. Cioè, più la scolarità delle donne cresce, più la natalità decresce. Ognuno di voi si faccia le opinioni che vuole su questo argomento. Possiamo leggere questo dato da due punti di vista, da un punto di vista sociologico-demografico oppure dal punto di vista aneddotico-biografico. Cominciamo dal secondo, che forse è il più facile, è il più comprensibile. Se voi chiedete ad una ragazza di voi, potrei chiederlo a mia figlia che ha 20 anni, che cosa vuole fare nella vita, vi dirà, come tutti, che vuole realizzarsi. Cosa vuol dire? Di che cosa si riempie questo contenuto prêt-à-porter della realizzazione personale? Al di fuori di determinazioni antropologiche esterne, sia chiaro, perché realizzarsi per un boscimane, o realizzarsi per un antico romano, o realizzarsi per un servo della gleba del Medioevo, è qualcosa di molto poco ancorato all'autenticità delle scelte personali. Ma noi abbiamo appena detto che in carenza di verità esterne trionfa il soggetto, no? Quello di cui noi psicologi ci occupiamo oggettivamente. Allora, questa soggettività di mia figlia o delle ventenni che sono tra noi, del realizzarsi, in che cosa si invera? Beh, in alcune cose, bisogna studiare, poi laurearsi, poi specializzarsi, poi prendere un master possibilmente all'estero, poi fare qualche stage formativo, poi trovare uno straccio di compagno che funzioni, poi trovare una casa, vincere un concorso e poi fare ancora una vacanza alle Seychelles, cambiare macchina, e poi alle soglie della menopausa ostetrico-ginecologica si pone il problema di completare questo curriculum del femminile con una maternità, che a questo punto però ormai nel 25% dei casi ha bisogno di supporti medico-sanitari per realizzarsi, e questo fa la grande fortuna dei centri di fecondazione assistita in tutto il mondo e anche in Italia. Allora, questa dimensione della maternità tardiva, non so se sia una sfasatura della storia tra tempi storici e tempi biologici ed il portato quindi di questa dimensione in cui la vita umana si è allungata ma la vita riproduttiva non si è molto allungata. Qui ognuno può farsi le opinioni che vuole, ormai c'è chi grida alle madri 50-60enni del professore Antinorio degli spagnoli come uno scandalo, qualcuno dice che laddove non arriva la natura deve arrivare l'artificiale e la cultura, però certamente ci troviamo di fronte a qualcosa di inedito. Ma la cosa più inedita, sapete qual è? A proposito di rapporto tra soggetto, oggetto, autenticità, verità, è che mentre la nascita dell'uomo è già diventata sicuramente un evento tecnico-sanitario da molto tempo, ormai il 30% dei parti è fatto con parto cesareo per la garanzia di tutti, previene alcuni rischi della donna e previene molti rischi dei ginecologi, degli ostetrici e delle strutture ospedaliere. La morte è diventata da tempo un evento tecnico-sanitario, è stata totalmente espulsa dalla comunità, dalla società, dalla famiglia e avviene artificialmente in luoghi a ciò deputati, che si chiamino ospedali, rianimazioni, hospice o come volete voi. Se anche il concepimento della vita umana diventa un fatto tecnico-sanitario, io credo che l'antropologia della nostra specie subisca un mutamento radicale. Cioè, se la nascita anziché essere uno di quegli eventi che, come direbbe Charles Peguy, rappresenta la supremazia dell'evento, cioè quelle cose che accadono al di là di ogni ragione e che semmai formano la ragione delle cose, non sono risultato di una programmazione o di una pianificazione, ma è ciò che la vita diventa che è una conseguenza del loro irrompere. Ed è sulla base di questo che la vita umana ha sempre avuto infatti un forte sentimento poetico, tragico, basato sulla bellezza, sulla paura o sul terrore. Le grandi espressioni poetiche e culturali della civiltà umana, dalla tragedia greca alla poesia contemporanea, sono l'espressione dello stupore umano di fronte ad eventi di questa natura. La nascita, la morte, la vita, la guerra, la carestia, l'amore, le passioni. Ecco, se tutto invece rientra in una specie di programmazione quantificabile e programmabile, in cui su una sorta di epistemologia della vita come nursing, si nasce, si viene concepiti, si cresce, ci si accoppia, si muore, ci si unisce, ci si separa, sulla base di rating scale, in cui di volta in volta si misurano esclusivamente i rischi, la felicità personale, l'autogratificazione, la soddisfazione, è chiaro che tutto diventa molto diverso dal sistema simbolico da cui la nostra realtà psicologica, filosofica, spirituale viene. Allora, che dire? Io non vorrei farla tanto lunga, perché vorrei tenermi lontano da ogni ideologismo, però mi sembra di dover dire ancora almeno due cose sul rapporto genitori-figli e sulla famiglia. Allora, è forse vero che la famiglia, da un punto di vista statistico, da un punto di vista demografico e epidemiologico, non gode di grandissima salute. Ce lo dicono i numeri che tu dicevi, quello delle separazioni, dei divorzi, della denatalità, della fragilità delle relazioni. È anche vero che si sono create delle strutture familiari nuove, diverse, inedite, quelle che io chiamo la famiglia multistrato, che come tutte le strutture familiari hanno le loro qualità e i loro difetti. Io non sono uno di quegli acritici laudatores temporis acti che pensano che quando si facevano 12 figli e si doveva convivere con i genitori in una specie di grande famiglia multigenerazionale, in cui magari per la coltivazione del fondo e della terra non si potevano separare i fratelli e tutti dovevano vivere insieme, genitori, fratelli, sorelle, cognati, nipoti, in una grande tribù in cui è vero che forse non si veniva mai lasciati soli, come avviene invece sistematicamente nella nostra realtà del presente, ma è anche vero che molto della legittima ricerca dell'autorealizzazione degli individui veniva sacrificata alla coralità del gruppo. Poteva capitare, per esempio, che molte giovani donne, una o due per famiglia, magari non venissero neppure fatte sposare perché dovevano occuparsi dei vecchi della loro tribù. E questo è successo fino ad una generazione da noi. Chi di noi non ricorda certe zie nubili che, dopo essersi sacrificate tutta la vita per accudire i vecchi della famiglia, sono state compensate in questa specie di sistema di welfare spontaneo da un certo accudimento corale? Però questo mondo non c'è più, quindi inutile rimpiangerlo acriticamente, perché difficilmente ricostruiremo la famiglia della società patriarcale contadina, e non è neanche detto che se ne debba avere una nostalgia, perché se era una realtà rassicurante da un certo punto di vista, era anche una realtà abbastanza oppressiva, almeno per alcuni individui, ma di questo forse non vale neanche la pena di discutere. Mentre invece vale la pena di discutere di come funziona oggi questa famiglia multistrato, basata sul più o meno frenetica o assolutamente protesa al futuro o nevrotica o disperata ricerca della felicità da parte degli individui, che molto spesso cade nella trappola dell'aporia che non c'è nulla di peggio per conquistare la felicità che ricercarla spasmodicamente. È quella che io chiamo la sindrome della notte del sabato, della notte di Capodanno o del giorno di compleanno. Non c'è modo migliore per rompersi i coglioni che doversi divertire ad ogni costo. E questo l'abbiamo sperimentato tutto. Non c'è modo migliore per sentirsi disperati e infelici che pensare che l'obiettivo della nostra vita è la conquista della felicità. Perché è un obiettivo tautologico. È un po' come quel tirarsi per le stringhe, per le bretelle di cui parlavo prima. La felicità è un evento che si rivela talvolta improvvisamente e misteriosamente, ma quasi mai quando si cerca di afferrarlo come se fosse un oggetto, quando se fosse il tema di un possesso. è più l'obiettivo di una rivelazione, che come dice la parola stessa, è qualcosa che mentre nell'atto stesso in cui si mostra, si rivela. È qualcosa che ha più a che vedere con l'anima, ma non necessariamente l'anima intesa come la parte spirituale dell'uomo, ma l'anima come tutto ciò che non possa essere ricondotto a ciò che sta all'interno del sé. Cioè, se v'è un'anima, anche in senso laico, quest'anima mundi, è qualche cosa che sta tra noi e il fuori di noi, che sta tra il sé e la relazione con gli altri sé, che ha a che vedere con il sogno, il mito, l'orizzonte dell'identità, cioè tutte cose che non sono esclusivamente dominio della mente, che è un fatto solipsistico, e che proprio in quanto mente, spesso mente, cioè dice le bugie, perché si richiude in dei continui paradossi tautologici, autoreferenziali, come dire, come quello che sto dicendo, tu che cosa vuoi? Io voglio la mia felicità. E come si realizza la felicità? Ricercandola. Ovviamente non è così, perché senza un orizzonte, che io prima chiamavo verità, o che potreste chiamare trascendenza, o potreste chiamare io ideale, se questo orizzonte non si situa al di fuori del cortocircuito tautologico del narcisismo, per usare un termine psicologico, la ricerca della felicità diventa spesso disperazione. Allora, questa dimensione della famiglia multistrato come funziona? Beh, funziona come sapete, in buona sostanza. Intanto ci sono pochi bambini, e questo è un dato di fatto. Questi pochi bambini sono soli? No, non sono necessariamente soli, sono circondati da un'egregora di numerosi individui adulti. Immaginiamoci la situazione tipica di una famiglia di divorziati. Allora, questo bambino, figlio di divorziati, che sta un po' con il padre, un po' con la madre, è una specie di piccolo totem, io dico un totem con la valigia, che viene portato un po' a casa dell'uno, un po' a casa dell'altro, con dei tempi, in maniera sempre più paritaria nell'epoca della coppia dell'affido condiviso. È circondato da quattro genitori, perché c'è la mamma con il suo nuovo compagno, c'è il papà con la sua nuova compagna, i quali a loro volta hanno quattro genitori, quindi ha otto nonni, e poi intorno a questi numerosi nonni ci sono molti fratelli non sposati dell'uno e dell'altro, e quindi questo piccolo totem è oggetto dell'attenzione in molte situazioni, non in tutte naturalmente, di una quantità di adulti che lo considerano l'oggetto di una quantità di doni risarcitori, e quindi invece che crescere in una peer education di lotta tra pari, come capitava nelle campagne dell'Ottocento, dove insieme a 10 fratelli e 20 cugini doveva lottare per un mandarino o per un pallone, nasce circondato di doni oblativi di questa coralità di adulti che ne fa quantomeno un piccolo narcisista, che nella peggiore delle ipotesi diventerà nell'età adolescenziale quel famoso disturbo borderline di personalità basato sul narcisismo che è diventato la diagnosi prêt-à-porter con cui psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili etichettano tutti i ragazzini scoppiati incapaci di fissare del senso del limite. E quindi qualche volta sono passati nella loro carriera psichiatrica attraverso la diagnosi di bambino iperattivo, ma anche se non sono passati attraverso la DHD e non hanno ricevuto le anfetamine Ritalin da bambini, si ritrovano a 17 anni dopo le prime 2000 canne, i primi 200 acidi calati il sabato sera e i primi 4 incidenti d'auto e le gomme tagliate ad un amico di scuola, o all'ospedale, o in un SPDC, o in un commissariato di polizia, e allora si attiva il circuito della polizia psicologica di cui tutti siamo in qualche modo attivi partecipi. Allora lì scatta la diagnosi di disturbo borderline di personalità. Ma cosa c'è dietro questo disturbo di personalità? Non c'è forse semplicemente quello che sto dicendo? Il fatto che è mancato il contenimento tra pari di una coralità che serviva nella storia a formare l'identità di un sé all'interno di limiti definiti, illuminati da una verità esterna ma condivisi in un conflitto fisiologico. Mentre invece di fronte al narcisismo, del solipsismo, nella crisi dell'identità, succedono alcune di queste cose. Dobbiamo quindi fasciarci la testa? Io credo di no. Credo che dobbiamo, mi chiedevo quale avrebbe potuto essere la morale di questa conversazione. E la morale di questa conversazione mi è venuta questa mattina sfogliando il Corriere della Sera, dove venivano presentati i dati di questo Grand Study, che è il lavoro catamnestico più lungo che si sia mai realizzato sui comportamenti di gruppi di persone, dove a partire da 70 anni fa, con un ampio finanziamento di cui l'Università di Harvard è stata la capofila, 268 studenti dell'Università di Harvard, che sono tutti dei WASP, cioè dei nordamericani, protestanti, bianchi, anglosassoni delle classi superiori, sono stati studiati per 70 anni nella storia della loro vita per studiare gli indicatori della felicità, della salute e del benessere. Quindi direi uno studio unico nel suo genere, anche perché molto, direi, finanziato, perché per poter fare uno studio di questo genere, cioè seguire 260 individui per 70 anni, che vuol dire intervistarli periodicamente, sottoporli periodicamente a test psicologici, sottoporli periodicamente a test clinici medici, analizzarne l'insorgere di malattie, le cartelle cliniche, i profili familiari, le valutazioni sulla crescita dei figli, le generazioni che succedono, è un lavoro enorme. E da questo lavoro emergono alcuni dati incontrovertibili. Primo dato. Esiste sicuramente un marker originario della capacità di quella che io chiamerei la resilienza. Che cos'è la resilienza? Termine che è diventato anche questo molto di moda, soprattutto nella psicologia, chiamato in causa a torto o a ragione, soprattutto nella psicologia delle catastrofi e in generale nelle situazioni di adattamento estremo. Resilienza dal verbo latino resilio. Cioè voi immaginatevi una barca che si ribalta, su questa barca ci sono 100 persone, 95 annegano, ce ne sono 5 che hanno una caratteristica di personalità, di comportamento, di emotività e di carattere che consente loro o di rimanere attaccate alla barca, o di rigirarla e di risalirci, o di prendere un canotto, insomma comunque di farcela, di sfidare contro ogni aspettativa, contro ogni ragionevolezza, contro ogni tendenza o facilità nell'abbandonarsi, la difficoltà della situazione e cavarsela. La capacità di resilienza è qualcosa che fa parte di un patrimonio profondo degli individui. E se questa capacità c'è ed è stata precocemente interiorizzata, questa capacità non viene smentita neppure dagli eventi più drammatici. Per cui una cosa che colpisce molto è che, anche secondo i test relativamente antichi, la possibilità di testare alcuni tratti del carattere, come per esempio il grado di soddisfazione, di gratificazione, la capacità di resistenza allo stress, e confrontarli con eventi catastrofici occorsi, non spostava di molto la valutazione sul proprio benessere. Per cui individui che erano capaci di stare bene con se stessi quando erano degli studenti sani, belli, in buona salute, non era stata scossa da un incidente d'auto che per esempio li avesse resi paraplegici. Cioè quelli che erano felici prima, che erano diventati paraplegici, continuavano ad essere in qualche modo a percepirsi come felici. Quindi c'è un tratto originario, c'è un segreto profondo dell'anima che non viene scalfito neppure dalle aggressioni esterne più clamorose. E quindi direi che questa resilienza è un fattore che viene conservato e alimentato, custodito e nutrito da relazioni affettive stabili che vadano al di là del capriccio e delle passioni momentanee. Questo è il punto fondamentale. Cioè tutti coloro che in questa descrizione avevano fatto scelte che privilegiassero il presente, l'immanente, il fatto, come dire, legato ad una contingenza momentanea, sono finiti inevitabilmente in situazioni disperanti. Tutti coloro che invece avevano fondato dei legami stabili all'interno di un grande progetto sono riusciti a fare della famiglia il luogo di quello che io altrimenti non saprei come definire se non la serendipità. Cioè serendipity, ricordate qual è questo concetto, no? Tratto da un'opera inglese del Settecento che però è mutuata da un racconto di Giovanni Armeno, e che trae il suo nome dall'antico nome dell'isola di Ceylon, Serendip, dove un gruppo di giovani, aggirandosi liberamente ma in gruppo, in una dimensione del tutto casuale, riceve continuamente delle rivelazioni. Allora io direi proprio questo, e concluderei con questa definizione. Direi che la famiglia è importante ed è un valore non superato se riesce ad essere contemporaneamente il luogo dell'alimentazione, della nutrizione, della resilienza e il luogo e l'alimentazione della serendipità. Perché è davvero quello che succede nella famiglia. Perché mentre un individuo che faccia della ricerca, della propria autosoddisfazione, permanente ma sempre mobile, l'oggetto della propria vita, non può non cadere in quella situazione che Sartre, drammaticamente, nel suo esistenzialismo materialista un po' disperato, chiama l'equivalenza dei possibili. Pensate cosa significa questo, per esempio, sulla scena della ricerca dei partner sessuali. È molto semplice. Se noi analizziamo quello che sto dicendo dal punto di vista di un eros slegato dalla dimensione mitologica e spirituale dell'eros, l'eroticità, come dire, è un ridotto a comportamento etologico, è un comportamento semplicissimo, perché ci dice semplicemente che la scopa nuova scopa sempre meglio. Cioè, in buona sostanza, se noi ci comportiamo come gli altri primati, tolto quel breve periodo della riproduzione, un buon partner è semplicemente un nuovo partner. E questo ci propone quello che Prévert descrive miracolosamente con un verso che, come spesso succede, fa dire ai poeti molto più efficacemente quello che gli scienziati e i filosofi non riescono a dire. E lo dice delle partner sessuali, e dice: e allora oggi lui lo diceva nell'Ottocento delle donne, perché gli uomini erano un po' più libertini, ma le donne lo erano allo stesso modo, ma più sotterraneamente, come Madame Bovary, ma oggi lo potremmo dire al maschile o al femminile. Dice: e allora vengono tutte ugualmente uguali, tutte ugualmente diverse, tutte ugualmente diverse, tutte ugualmente uguali. Perché alla fine, in questa ondata di successioni in cui la dimensione dell'attaccamento risulta sempre secondaria rispetto alla situazione dell'eccitazione, se l'eccitazione, l'arousal dell'eccitazione, batte l'attaccamento sempre 3-0, come succede quando siamo nella dimensione dell'etologia, è molto semplice quello che accade. Accade quello che accade oggi, più o meno. Cioè, basta guardarsi intorno per vedere come e cosa succede dopo la crisi di una coppia, qual è il destino dei single, come, non so se voi conoscete e sentite quello che dicono le persone che hanno scelto solitamente di vivere da sole. Vi renderete conto che, superato una certa soglia d'età, ancora molto prima dei miei capelli bianchi, quello che tutti dicono, uomini, e questo non lo dico come un dato anedotico clinico di uno che fa lo psicoterapeuta di mestiere, ma credo che possa essere anche tratto da dati demografici sulla percezione di sé nelle relazioni intersessuali. E quello che dicono tutti è questo, in buona sostanza, che superato una certa soglia d'età è molto difficile stabilire un legame stabile con un individuo che non sia un badante o una badante, perché quelli che sono single al di sopra di una certa età e sono maschi è perché sono gravemente disturbati o hanno dei legami con la madre, oppure hanno avuto delle grandi difficoltà nello stabilire delle relazioni affettive e sessuali con l'universo femminile. Siamo arrivati al punto, e potete credere che non è una battuta, potrebbe sembrare una di quelle cose, di quelle barzellette che si inventano per dirle ai convegni quando si è parlato per più di 50 minuti, come è già successo adesso, per mantenere viva l'attenzione. Ma una mia paziente, che non è una matta e non è neanche una psicopatica, ma è una dottoressa che fa lavoro in una rianimazione d'ospedale, che è passata attraverso un precedente matrimonio, ed è una donna sui 45 anni, ma è anche una bella donna, ancora molto attiva e benestante, piacente, mi raccontava di essersi ridotta a questo. Dopo aver scoperto che dei grandi partner erano i vedovi, perché era riuscito ad impalmarle uno, il quale poi però è stato portato via da un'altra partner più giovane, extracomunitaria, si riduce a guardare sugli elenchi, come dire, delle morti del giorno, gli elenchi dove trova una, anni 30 coniugata. Allora, se c'è in questo ospedale una trentenne morta coniugata, vuol dire che c'è un vedovo, possibilmente con dei figli, che quindi può essere, quindi potrei suggerire a qualche single ultra quarantenne questa prospettiva come una prospettiva possibile. Ma guardate bene che non è un paradosso, cioè lo è ovviamente, ma ci dice quanta solitudine ci possa essere nel coltivare la solitudine. Mentre invece riuscire a valorizzare il tempo e il tempo vissuto trascorso insieme vuol dire prendere atto di un fatto, che evidentemente il matrimonio e la famiglia tradizionale si basava, come ho detto all'inizio, su molti fattori. Alcuni di questi fattori erano totalmente eteronomici, e fin qua va bene. Cioè, Quando io vedevo mio nonno e mia nonna, che erano due contadini riminesi che avevano passato insieme 60 anni di matrimonio e si tenevano per mano, io posso pensare che la loro vita fosse stata tutta rose e fiori. No, ci saranno state cadute, fragilità, abbandoni, sofferenze, però, come dice San Paolo, avevano mantenuto la fede, avevano terminato la corsa. E c'era una grande complicità tra i due, ovviamente. Voi potrete dire, ma a quell'epoca c'erano dei sistemi normativi, come dire, talmente forti che gli individui non potevano scegliere, quindi la gente stava insieme anche per forza. Però badate bene che questa dimensione dell'essere definiti all'interno di un contesto eteronomico ha molto a che vedere con quell'esigenza di verità di cui io prima parlavo. Vedete, perché ci possa essere una linea, bisogna che ci siano due punti. Perché attraverso un punto da solo passano infinite linee. E per poter definire un piano bisogna che ci siano tre punti, perché attraverso due punti passano infiniti piani. Quindi se io voglio considerare la mia vita come una mappa, come una carta geografica, dovrò fissare perlomeno tre punti fermi su cui costruire una progettazione. E senza una mappa non si fa un progetto. È vero che la mappa non è il territorio, come dice Gregory Bateson, ma è anche vero che senza mappa io mi perdo. Senza un navigatore, se non ho un navigatore satellitare, ho bisogno di avere almeno una cartina delle miglia per arrivare a Castelnuovo Rangone o avere almeno dei segnali. Ma se io so soltanto il nome, so che voglio andare in questo posto, come faccio ad arrivarci? Quindi capite che per avere una mappa bisogna avere delle verità certe. Oggi ci sono queste verità? No, non ci sono. Perché l'unica verità è che ognuno ha il diritto dovere di essere felice ad ogni costo. Ma questo è un punto. Per poter definire una linea, una direzione, ce ne vogliono due. E allora questo potrebbe essere la felicità dell'altro, e allora questo si risolve. Ma due punti ci danno solo una linea, e sulla linea si fa soltanto il funambolo. Per arrivare a una mappa ci vuole almeno un piano, ci vuole un terzo punto che è la verità. Vedete, io arrivo a dire, e qui se mi concedete dico una battuta della mia ideologia, apro una parentesi, chi non vuole ascoltare può tapparsi le orecchie, ma quando io vengo chiamato a fare qualche lezione, in qualche corso di preparazione al matrimonio, in qualche diocesi o in qualche parrocchia, dico spesso a questi ragazzi che, credendo di essere cattolici, si avviano gioiosamente al matrimonio religioso con qualche difficoltà anche a capire che cosa vuol dire, che se dopo aver celebrato come ministri quel sacramento, cioè fare il sacro, se non rimarranno in tre, sono perduti. Allora mi guarda e dice, ma chi è il terzo? Il terzo è lui, Gesù Cristo. Cioè un Dio che si fa uomo perché l'uomo possa farsi Dio. Se voi non pretendete di farvi dei, basteranno, come dire, due occhi azzurri o due chiappe ben tornite per farvi dimenticare dell'altro o dell'altra, ma dopo un momento, se non pensate che dentro di voi c'è un mistero che va al di là delle vostre pulsioni del momento, delle fragilità, delle frustrazioni, dei disorientamenti, delle malmostosità. E perché c'è questo? Solo perché manca una verità astratta? Solo perché non ci sono dei valori condivisi? Solo perché non c'è una grande religione che inglobi tutto? Perché poi, badate bene, dove le grandi religioni dominano, e per fortuna, come dico sempre io, abbiamo avuto la fortuna di crescere in una grande latitudine in cui la religione dominante era una non religione, perché il cristianesimo non è una religione, è un evento. Ed è l'evento di un incontro personale tra l'uomo e Dio attraverso lo Spirito in una persona che è Gesù. Ma dove ci sono le religioni vere, l'Islam per esempio è una grande religione, cioè dove c'è un libro dove c'è scritto tutto, come si devono vestire gli uomini, le donne, come deve essere colorata la casa, cosa si può mangiare, cosa non si può mangiare. Queste domande non si pongono neanche. Ognuno fa quello che deve fare e se non fa quello che deve fare gli tagliano la testa, perché c'è un sistema di tipo parateocratico e quindi peccato e reato sono la stessa cosa. Per fortuna noi siamo già cresciuti in una latitudine in cui peccati e reati non erano la stessa cosa. Il peccato era una colpa morale, il reato era una violazione della legge. Forse gli ultimi peccati e reati sono stati l'infedeltà coniugale, il delitto d'onore, l'abbandono del tetto coniugale, tutte cose che però adesso ormai fanno parte della storia. Quindi noi siamo in una realtà in cui un uomo e una donna sono lasciati sole con le loro coscienze come non mai nella storia dell'umanità, perché non ci sono né regole, né famiglie, né comunità che si stringano intorno a questo piccolo nucleo di disperata ricerca della felicità. Dico disperata ricerca della felicità perché, Questo che ci dice questa ricerca è che quelli che alla fine sono risultati più felici, sono sopravvissuti, si sono ammalati di meno, sono quelli che sono rimasti all'interno di un legame con una donna, con un uomo, con i loro figli, con la loro comunità. Il che vuol dire che sicuramente, sapete cosa hanno fatto? Quello che diceva mia nonna. Se l'aveste chiesto a mia nonna com'era stata la sua vita di coppia, avrebbe detto, ma cimat, cioè cosa voleva dire, capito? La vita di coppia per una persona, come dire, che si sposava nel 1908. Cosa consisteva la vita di coppia? La gente non pensava di stare in una coppia, pensava di stare in una famiglia. C'era un uomo che amava, che aveva scelto. L'aveva scelto? Non lo so se l'aveva scelto. Io penso di sì. L'aveva scelto un po'. Ma voi l'avete scelto il vostro compagno? O vi è capitato? Questo è il problema. Anche quando si dice c'è la scelta, ma forse noi scegliamo. Cosa facciamo? Un campione? Facciamo un casting come si fa per il Grande Fratello? Adesso io faccio un casting per scegliermi una moglie. Ne devo esaminarne 10.000. Prendiamo le misure, facciamo i test psicologici, facciamo tutte le valutazioni biologiche e poi questa sarebbe una scelta. Ma noi non scegliamo, noi siamo nell'accadimento, nel mistero dell'accadimento. Allora, quello che capitava nelle vecchie campagne era più o meno questa cosa. Cioè, c'era un paese, c'era il ballo a palchetto, c'era la fattoria, c'erano le famiglie che si conoscevano, le persone un po' si sceglievano, un po' venivano scelte e poi una volta che uno era lì e sapeva che doveva stare lì, c'era poco da fare. Allora, se voi aveste chiesto lei su che cosa si era basata la tenuta del suo matrimonio, mater munus, beh, avrebbe detto innanzitutto sulla cosa più importante della sua vita. E qual era la cosa più importante della sua vita? La maternità. Perché la maternità rappresentava nella vita della donna l'archetipo di ogni realizzazione. E su questo si potrebbe aprire un altro convegno, sul rapporto tra femminilità e maternità nel nostro tempo, perché è un argomento, secondo me, di stravolgente importanza, ma è un altro argomento. Ma poi avrebbe detto che si basava sul sacrum facere. Mia nonna non sapeva il latino, anzi sapeva stento l'italiano e quindi non avrebbe detto il sacrum facere, ma avrebbe detto il sacrificio. La famiglia si basava e si basa tuttora soprattutto sul sacrificio. Termine impopolare, sgradevole, quasi cacofonico, persino nell'essere pronunciato. Ma cosa vuol dire sacrificio? È un fioretto, è farsi del male, masochismo? No, vuol dire pensare e interiorizzare che c'è nella nostra vita qualcosa che è talmente importante che va persino al di là della mia pur legittima ricerca della felicità, qualcosa di me che è più importante di me. E allora, quando si interiorizza questa vita, nella vita può diventare possibile fare la cosa più umana di tutte, e la cosa più umana di tutte è scambiare. Noi oggi pensiamo che la cosa più umana di tutti è scambiare. Io ti do questo orologio e tu mi dai questa penna. Io ti do questa automobile e tu mi dai questi soldi. Io ti vendo queste azioni e tu mi dai questo assegno. Io ti do questo corpo e tu mi dai 100 euro come fanno le escort squillo che popolano tutti i siti, come dire, che sono per lo più ragazze venute da paesi in via di sviluppo e che si vendono per pochi soldi qua. Benissimo, è una civiltà basata sullo scambio. Questo scambio, quando diventa tema della coppia, è l'inferno. Perché ci dice che alla fine della giornata i conti devono essere chiusi a pari, a pareggio. Io ho dato tanto a te e tu devi aver ridato tanto a me. Se c'è uno squilibrio c'è qualcosa che non funziona. Ma badate che questa contabilità, questa coputisteria, questo libro mastro dei sentimenti non può mai andare a pari. E certamente quando va a pari lo va nei tempi lunghi, mai nei tempi brevi. Quindi se noi accettiamo quest'idea che il conto debba essere chiuso alla fine di ogni giornata, la partita è già persa in partenza, è già persa in partenza. Quindi con che spirito un uomo, un giovane uomo e una giovane donna si dovrebbero rivolgere a questo tema? Con qualche cosa che ha a che vedere col fare il sacro. E qual è l'azione fondamentale del fare il sacro? È lo scambio? È il mercato? E la relazione paritaria? No, è il dono, cioè qualche cosa in cui io do senza nulla per il momento pretendere in cambio. Io scelgo di donare liberamente ed autonomamente. Io scelgo liberamente di donarmi a te, a prescindere da quanto tu abbia scelto di donarti a me. È chiaro che se questa dimensione bionivoca avviene dai due lati, questo è il paradiso in terra. Ma guardate bene che c'è un'educazione al dono. E badate bene che quando si dona si fa un po' come Gesù alle nozze di Cana, si dà la botte dal vino che non ha, C'è il dono, come spiegano anche i grandi economisti del dono, c'è tutta una teoriesi su questo, il MOS, l'economia del dono, l'economia contro l'economia dello scambio, la touche, insomma c'è tutto un filone di pensiero non cattolico ma di origine ecologista sul tema del dono, che ha le sue matrici e le sue origini nell'antropologia di Durkheim, nell'antropologia dei popoli, dei paesi in via di sviluppo. Bene, in questa dimensione del dono, che poi ha anche degli aspetti estetizzanti, ci sono degli scritti di Georges Bataille sul dono, dove parla del dono come dépense, come donazione generosa e ridondante. E lui dice che il segreto della natura, anche della natura umana, è il dono, perché la natura è per sua stessa natura ridondante. Forse che per far riprodurre le piante di orchidee serviva una cosa complicata come un'orchidea. Forse che gli usignoli per accoppiarsi hanno bisogno di emettere un canto così straordinario. Forse che gli alberi e le querce per poter propagare il loro DNA avevano bisogno di fare delle cose così meravigliose e frondose. No, la natura è tutto un dono perché tutto è ridondante. C'è una quantità di eccesso che è alla base della bellezza. Il dono è questo eccesso, è ciò che deborda dalla quantità razionale. Quindi quando noi doniamo facciamo un atto creativo per eccellenza, perché siamo come Dio o come la natura, cioè facciamo qualche cosa che non ha bisogno di avere un ritorno immediato, ma che genera misteriosamente qualcosa che non c'era prima, è atto di creazione pura. Quindi se tu sei oggetto del mio dono, io sono come Dio per te e quindi ti do quanto di più grande si possa dare, cioè me stesso. Bene, questa dimensione del sacrificio e del dono, secondo voi, sono molto radicate nella vita della famiglia moderna? Io temo di no. Cioè temo che se queste cose le dicessimo in una maniera forse un po' meno filosofica, un po' meno, se volete, accattivata dalla retorica, come sto facendo io adesso, ma in modo più piano, in una conversazione familiare, a una tavola di domenica, quelli che vi ascoltano vi chiederebbero se siete matti. Ma come, alla base della famiglia, il dono, il sacrificio, no? Quindi, dove siamo? Siamo al Festival 800 di Saludeccio? Dove siamo? Siamo alla follia? Siamo in una commedia d'antan? No! Questo di cui sto parlando non è il passato, questo di cui sto parlando è il futuro. Perché se la dimensione della famiglia e del rapporto uomini e donne, genitori e figli, non tornerà ad essere una dimensione nutrita dalla, e qui dico un'altra parola scandalosa, mistica, non c'è alcuna speranza. Chi sono i mistici? Sono quelli che stanno con la testa in giù e le gambe per aria? No, sono quelli che accettano soltanto di conoscere la dimensione del divino in ciò che sperimentano con la carne. Allora io credo che il rapporto uomo-donna e la famiglia sia quanto di più mistico si possa immaginare. C'è un grande teologo greco-ortodosso, amico mio, che si chiama Christos Yannaras, che in una bellissima pagina del suo libro intitolato Variazione sul Cantico dei Cantici, che è una delle più poetiche e una delle più esoteriche pagine dell'Antico Testamento, dice, commentando il Cantico dei Cantici, se un giorno della tua vita hai perso la testa per gli occhi di una donna che hai amato, lui è un sacerdote, uxorato, sposato, tu sai che cosa vuol dire uscire fuori da te, guardarti da fuori da te e dimenticarti di te. E allora capirai perché passerai tutta la vita a correre dietro l'amore e passerai tutta la vita a correre dietro a Dio. Quindi ci dice che l'esperienza del mistero d'amore è una delle più straordinarie, delle più empiriche prefigurazioni del rapporto tra l'uomo e il divino. E infatti quando un uomo e una donna nel matrimonio indiano si salutano dicendo Namaste, saluto il divino che c'è in te, dicono questo, dico io prendo te perché tu per me sei Dio. Quanti di noi possono dire la stessa cosa della loro compagna, della compagna della loro vita o del compagno della loro vita? Bene, se noi in questa dimensione dell'incontro con l'altro vedremo non una proiezione del nostro io, quindi pensando di fare diventare l'altro una specie di buco, di caricatura, di cartone animato nella nostra strip, nel nostro fumetto personale, ma ne riconosceremo l'alterità irriducibile, il tu, il mistero di un tu che, come avrebbe detto Martin Buber o Levinas, non può essere inglobato nelle nostre aspettative. Un'autorevolezza la cui autorevolezza è fonte della mia autorevolezza. Io ti amo e ti onoro perché amarti e onorarti vuol dire amare ed onorare me. Perché riconosco la tua soggettività. Tu non sei un pezzo di me. Quando il bambino nasce dice io. Poi ad un certo punto nasce la terza persona singolare. Questo mi piace, questo non mi piace, questo è brutto, questo è bello, questo è simpatico, questo è uno stronzo. Arrivare al tu è un miracolo già, perché vuol dire che c'è un altro da me a cui io riconosco la mia stessa autonomia, la mia stessa forza, la mia stessa identità. Quindi quando io dico tu sei per me la donna della mia vita, tu sei per me l'uomo della mia vita, come dicevano i romani, ubi tu eres Gaia, ero Gaio, dove tu sarai Gaia io sarò Gaio, dove tu sarai Gaia io sarò Gaio. Cioè la tua identità non è soffocata dalla mia, ma la tua forza è garanzia della mia identità. Allora, in questa dimensione di dono reciproco, io credo davvero ci sia una dimensione che oggi non può essere ricondotta alla pura ragione, che non può essere risolta da visioni, diciamo così, puramente catechetiche o pseudo dogmatiche del problema, ma ha bisogno davvero di una vera rilettura mistica. Cioè bisogna che davvero tutto questo venga illuminato da una dimensione divina di cui io spero di essere riuscito a far intravedere qualche scintilla, qualche luce, qualche ombra. Vi ringrazio.
Bene, abbiamo ancora qualche minuto, quindi intanto ringrazio Alessandro perché è sempre stimolante, è talmente stimolante che dopo lo porterò con me a Castelnuovo, ecco perché citavi Castelnuovo.
Facciamo il pieno.
Facciamo il pieno.
Con un argomento molto affascinante, sì.
Che cos'è Dio? È una bella provocazione culturale, vogliamo riportare al centro le grandi domande, siamo un po' presuntuosi, ma la presunzione è fin di bene. Quando mi parlai di sacrificio, devo fare questa confidenza tra pochi intimi, via, tra di noi. E mi vengono molti ragazzi a scuola a parlare e molte volte i problemi sono quelli legati alla motivazione scolastica o i problemi con la ragazza. E allora gli dico, senti una cosa, tu giochi a calcio, questi già aprono gli occhi e dico, ma è uno psicologo, mi legge dentro, abbastanza facile, che ci prendi quando uno gioca a calcio. Dico, dove giochi? In terza categoria, voi non so se ve ne intendete di calcio, la terza categoria è un attimo prima della categoria della disperazione che è il calcetto, quindi la più bassa. E dico, senti una cosa, quanti allenamenti fai la settimana? 3. Sotto la pioggia, sotto la neve? Sì. Però vedo che c'hai il sorriso. E perché fai quegli allenamenti? Cioè, mi serve per la partita. Sono fondamentali. Cioè, allora fai fatica a fare quegli allenamenti. Certo, però li faccio con piacere. E dico, quanti allenamenti fai per la tua ragazza? Quanti ne fai invece per la scuola? Il sacrificio. E poi invece quando parlavi, scusami ma mi lascia trasportare quando ti ascolto, del tema delle famiglie di ieri e delle famiglie di oggi, mi è venuta in mente questa immagine, mi sembra quasi che siamo passati dal treno alla macchina. Il treno in un certo senso ci salivi, ero forse a volte obbligato a salirci e andava dove decideva lui. Invece la macchina c'è una grande libertà di poter scegliere dove andare. Però bisogna saperlo usare, bisogna prendere la patente per andare in macchina. E allora nel tema delle relazioni, chi ci insegna, chi ci educa a guidare la macchina?
E poi in treno si può chiacchierare con gli altri viaggiatori, invece in macchina spesso si viaggia da soli, al massimo assordati dalla radio, dalla musica.
E quindi insomma, davvero molto stimolante. Io lascio a voi, se volete fare delle domande al professor Meluzzi, cogliamo questi minuti che ci sono prima di andare al prossimo incontro. Allora te ne faccio una io, ti faccio lavorare.
Falla.
Come li vedi i giovani d'oggi? Ma in particolare ti chiedo, tu che sei vicino a questi giovani che frequentano i reality, no? I giovani della televisione, che sono giovani ai quali molti ragazzi guardano, no? Vedono come modelli. Dacci uno spunto, che ragazzi sono questi?
Ma intanto io sono vicino molto a due tipi di giovani, molto marginalmente a questi. Molto di più ad una categoria direi molto più ampie di questa, che sono i giovani scoppiati, che sono quelli che poi finiscono in comunità per qualche ragione o con un problema di dipendenza, o sempre di più con un problema classificato come psichiatrico o con qualche reato grave commesso alle spalle. Entrambe queste categorie di giovani sono contrassegnate da un marchio, quello di pensare che ad un certo punto la cosa fondamentale per supplire ad una certa fragilità dell'essere è quella di apparire. Ma a questa nevrosi nessuno si può sottrarre. Cioè, forse che ce ne stiamo sottraendo noi, forse che me ne sto sottraendo io. E sarebbe una contraddizione in termini, cioè se in noi non ci fosse una pulsione forte all'apparire, non saremmo neppure qui in questo momento, non ci saremmo neppure conosciuti. Quindi diciamo c'è uno spartiacque sottile tra l'apparire patologico e l'apparire fisiologico, diciamo così, ed è uno spartiacque sottilissimo. Quindi io credo che i giovani dei reality in sé siano dei giovani che semplicemente hanno capito un meccanismo che è chiaro a tutti e che cercare di apparire è un modo per cercare di essere almeno un po'. E perché gli effetti si vedono, ci sono anche degli effetti pragmatici, quelli che prima riuscivano a stento a stare nella categoria dei 1.000 euro, dopo essere riusciti a fare il Grande Fratello prendono 2.000 euro per una serata in per apparire in una serata in discoteca. Quindi da un punto di vista economicista marxiano non avremmo dubbi, il risultato è stato ottenuto almeno per un po'. Però non è questo il punto. Il problema vero è che l'apparire diventa veramente vuoto quando l'apparire non ha contenuto. E allora questo ad un certo punto diventa vero anche per quelli che fanno i reality. Pensate per esempio che oggi lo show business produce in ogni anno grosso modo circa 300-400 persone che sono passate attraverso una presenza costante televisiva. Quanti di questi sono ancora dentro lo show business dopo un decennio? Una parte minima. E se voi selezionate quelli che sono rimasti, perché quelli che quindi sono riusciti a diventare, diciamo così, più organicamente parte dello show business, ammesso che lo show business sia un mestiere, possa essere considerato un mestiere, ma per qualcuno lo è sicuramente, certamente per quelli che fanno, certamente per Pippo Baudo lo show business è un mestiere, certamente lo sarà per Gabriella Carlucci o lo sarà per non so chi, comunque, o per Bibi Ballandi, per il vostro conterraneo. Però che cos'è che fa sì che uno riesca a rimanere all'interno di questo sistema? È il fatto di avere qualche cosa di specifico da comunicare. Quindi il problema del contenuto dell'apparire è il problema fondamentale. Che cosa si dovrebbe comunicare? Io credo che si dovrebbe comunicare soltanto ciò che si è in grado di testimoniare. Sono arrivato a questa conclusione dopo una lunga riflessione autocritica su me stesso. Visto che tu hai citato il mio povero libro, ritorno su questo. Perché? Che differenza c'è tra comunicare e testimoniare? Testimoniare vuol dire comunicare con le parole ciò che si è in grado di comunicare anche con la vita. Perché se c'è una sfasatura radicale tra ciò che si dice e ciò che si fa, qui siamo nella dimensione del diavolo. Diavolo da diaballo, in greco dividere. E i giovani, gli adolescenti e i figli sono spietati su questa questione. Anche perché i ragazzi se ne fregano di quello che i genitori dicono, mentre sono spasmodicamente attenti a quello che i genitori fanno. Infatti nella famiglia tradizionale, dove c'era poco tempo per educare la famiglia, qual era la forma vera di educazione? Era l'esempio. Che cosa ricordano le generazioni mie o quella del Signore che sta qui di fronte a me, dei loro genitori? Che hanno imparato dalla testimonianza. Cioè, che alla fine quello che contava non era quello che il papà o il nonno diceva, ma era quello che il papà o il nonno faceva, che non significa che fosse sempre qualcosa da imitare, poteva essere anche qualcosa rispetto al quale definirsi in opposizione. Se il padre per esempio era un ubriacone che veniva a casa e picchiava la moglie, è chiaro che i figli imparavano quello che non si doveva fare, perché era chiaro comunque che quel comportamento era un comportamento sbagliato. Se invece questa definizione è una definizione confusa, alla fine non si capisce quello che si fa non ha nessuna relazione con quello che si dice. I padri dicono che bisogna lavorare, studiare ed essere coerenti e poi in realtà loro non lo sono, sono infedeli, sono incapaci. le madri dicono che bisogna essere serie e affidabili e poi le figlie vedono che le madri, come dire, gareggiano con le figlie nel mettersi il piercing all'ombelico e aspettare che il marito sia fuori in viaggio per andare con un altro. È chiaro che alla fine non ci può essere nessuna coerenza di segnale tra quello che si dice e quello che si fa. Quindi alla fine si può comunicare soltanto ciò che si è in grado di testimoniare con la vita. È qui che casca l'asino. È qui la cosa che richiede veramente un'altra volta il sacrificio. Cioè alla fine si può comunicare soltanto ciò che si può testimoniare e ciò che si può testimoniare non può che essere frutto del sacrificio. Questo è il problema. Ed è tutto maledettamente faticoso apparentemente, ma poi anche entusiasmante. Perché poi quando le cose hanno una loro coerenza interna, trovano anche una loro, diciamo così, miracolosa armonia, perfezione e gratificano chi lo fa, esattamente come l'allenamento gratifica lo sportivo, esattamente come l'opera d'arte finita gratifica l'artista che l'ha fatta, esattamente come una bella esecuzione musicale gratifica i sacrifici di chi ha fatto tanti sacrifici per imparare a suonare il violino o il pianoforte. Oserei dire che gli esseri umani si creano delle difficoltà per poterle risolvere. Questa è l'ascesi dell'umano. Se no non ci sarebbero neanche queste volte che stanno su, non ci sarebbe questo palazzo, non ci sarebbe questa città che è l'ossificazione delle generazioni precedenti che l'hanno costruita, non ci sarebbero le poesie, le opere teatrali, i romanzi, cioè non ci sarebbe la creazione dell'umano. E questa creazione dell'umano è il vero segreto del divino umano. C'è un racconto rabbinico, cassidico, che dice che un giorno gli uomini erano arrabbiati con Dio per come il mondo era brutto, ingiusto e schifoso. Allora andarono da Dio per protestare, dissero: ma perché hai fatto un mondo così di merda, in cui i giusti vengono puniti, i bambini si ammalano, le persone che fanno il bene vengono private della libertà? E Dio disse: il mondo è brutto, bene, fatelo voi migliore. Questo è il problema, cioè noi siamo chiamati a cercare di lasciare il mondo appena appena un po' meglio di come l'abbiamo trovato. E badate bene, io non sono convinto che il nostro mondo sia peggiore di quello che lo ha preceduto. Oggi sembra che io abbia fatto un discorso passatista, no? Di che guardava al passato. Guardate che io penso che la nostra società è assai migliore della società della fine dell'Ottocento, da molti punti di vista. Volete un esempio? Io 5-6 giorni fa ero a fare una conferenza a Possagno, sopra Treviso, ai piedi del Monte Grappa e del Montello. Bene, soltanto in quella conca di montagna, che è grossa una decina di chilometri, ci sono interrati sottoterra, insepolti, circa 700.000 giovani, tedeschi, austriaci e italiani, che sono i resti della battaglia del Montello nel 1917, sotto i colpi degli obici e delle artiglierie, fatti a pezzi e neanche seppelliti. Nella prima guerra mondiale, 100 anni fa, sono morti circa 22 milioni di persone in mezzo a squilli di fanfare, bandiere benedette dai cappellani militari. Oggi se muoiono 3 soldati in un'operazione di peacekeeping è uno scandalo planetario. Allora vuol dire che, per esempio, rispetto al tema della sacralità della vita, qualcosa è migliorato nell'umanità. Quindi non possiamo dire che tutto vada peggio, perché un mondo in cui potevano rimanere 700.000 morti insepolti su una montagna senza scandalo generale, anzi con una grande glorificazione degli uni e degli altri, era un mondo contraddittorio, era un mondo in cui per esempio la guerra non era ancora diventata un tabù. Nel nostro mondo piano piano per esempio la guerra comincia a diventare un tabù, e questo è un fenomeno positivo, io credo. Non si può dire altrettanto, come dire, l'olocausto, un grande tabù. Oggi c'è un olocausto silenzioso. Ci sono parole che uniscono, parole che dividono. Bisogna avere il coraggio, sulla base della testimonianza, di dire anche quelle che dividono. Diciamo una parola che divide, la parola aborto. È chiaro che su 100 bambini che nascono in Italia oggi, faticosamente e tardivamente concepiti, 30, cioè 1 su 3, finiscono nei tritarifiuti degli ospedali. È chiaro che non sono le stesse donne, ma è questa percentuale, una percentuale scandalosa, 1 su 3. Ed è una percentuale così alta, non solo e non tanto per il numero degli aborti, ma per la scarsità delle nascite. Cioè, le nascite sono molto diminuite, gli aborti no, e quindi gli aborti sono 1 su 3. Sono stati abortiti in Italia, dall'approvazione della legge dell'aborto ad oggi, alcuni milioni di feti. E questo è un olocausto silenzioso. Noi possiamo chiamare questa cosa come vogliamo. Non più di qualche tempo fa una signora alla fine di una conferenza mi ha fermato dicendo: lei è un mistificatore perché ha detto un bambino su tre, avrebbe dovuto dire un embrione su tre. Ma io non lo so, c'è una grande differenza tra gli embrioni e i bambini, C'è una differenza di dimensioni, ma se voi prendete un'ecografia di un bambino di 3 mesi, che il tempo a cui viene può essere abortito legalmente in un aborto terapeutico, vedete che c'è una creatura con una testa, manine, piedini, si succhia il dito, ha già un'attività non mentale ma certamente cerebrale. E questo è o non è qualcosa di scandaloso? Io, guardate bene, non giudico nessuno, né chi abortisce, ma dico semplicemente che mentre rispetto al tabù della guerra le cose non sono molto migliorate, rispetto al tabù dell'aborto non sono migliorate, perché probabilmente all'inizio dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento e nel 1900 si facevano lo stesso numero di aborti di oggi, o forse anche di più, e le donne morivano per l'aborto clandestino anche. Quindi non è che le cose in questo senso siano peggiorate, ma sono rimaste le stesse. E quindi vuol dire che qualcosa deve migliorare rispetto alla cultura dell'accoglienza della vita in questo. Perché la centralità di ogni cosa si basa su questo concetto. Cioè, se uno alla fine si chiede, ma qual è alla fine il termine di paragone fondamentale? Qual è alla fine l'orizzonte a cui guardare? Qual è la parola essenziale che caratterizza ciò che ha il sigillo della verità? E alla fine l'unica parola che mi viene è proprio questa, è la parola vita. In greco ci sono 2 parole per indicare la parola vita, la parola bios e la parola zoe. Il bios è la vita, diciamo così, materiale, biologica, che è anche quella delle piante. La zoe è la vita che lavora in sé per acquisire una soggettività. E infatti la definizione che nel Vangelo Gesù dà di sé, che cos'è? Io sono la via, la verità e la vita. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Quindi alla fine, siccome noi siamo perché siamo vivi e vorremmo rimanere tali, ma vorremmo rimanere tali senza diventare immortali, perché diventare immortali ci dà l'angoscia. Se io vi dicessi, voi chi siete, siamo vivi, la vita è un valore, e la vita, qual è il più grande dei valori? La vita. Allora voi volete diventare immortali? No, perché se ognuno di voi potesse diventare, chi è l'immortale nei racconti di fantascienza? È il vampiro, l'Highlanders, il Revenant, lo zombie. E effettivamente diventare immortali, che pure vuol dire avere apparentemente la vita per sempre, non è il vostro sogno, perché anzi sembra un incubo. Se uno diventasse immortale vedrebbe passare 100 anni, 1000 anni, 10.000 anni, muoiono i suoi figli, i suoi nipoti, finisce questo universo, ne comincia un altro, e lui è sempre lì con la sua faccia da adesso. È un pensiero, è un incubo, è il più terribile degli incubi questo. Quindi il nostro cuore, come dice Pascal, è chiamato al mistero dell'immortalità, ma non è l'immortalità del presente, è l'eternità. E che cos'è l'eternità? È esattamente questo, una dimensione in cui c'è una vita che diventa un valore assoluto al di fuori di tutte le sue sovradeterminazioni, persino quelle dello spazio e del tempo, perché il tempo è un artefatto della nostra coscienza. Cioè c'è un primo, un durante e un dopo. Adesso sono le 4, abbiamo cominciato alle 2:30, è passato 1:30. Quest'ora e mezzo esiste perché c'è questo orologio che la misura e perché c'è la mia mente in grado di misurarla. Ma se non ci fosse né questo orologio né la mente, il tempo non ci sarebbe. Quindi noi veniamo da un tempo fuori dal tempo che non annulla la vita, che è la mia soggettività, e quindi noi aspiriamo ad essere soggetti al di fuori del tempo. Questo è l'oggetto della mistica ed è l'oggetto di tutte le forme di spiritualità. Perché il pensiero di perdere la vita è invece un pensiero che ci dà l'angoscia. Chi di voi non ha paura di perdere la vita? Alzi la mano. Nessuno ha paura. Tutti abbiamo paura di perdere la vita. Perché noi sentiamo che la vita siamo noi. Però non vogliamo neppure pensare che la vita sia qualcosa che viene sovradeterminato. Quindi la vita è un valore assoluto. Ma per essere un valore assoluto ha bisogno di Dio. Questo è il problema. Cioè non si può pensare alla vita alla fine senza pensare al problema di Dio. Perché ogni pensiero sulla vita, spogliato dal pensiero di Dio, la riduce ad un punto, mentre invece noi la vogliamo pensare come un orizzonte d'infinito. Insomma, questo è un discorso che continueremo a raccogliere.
Bene, grazie ancora Alessandro.